Le 18 e 34 minuti, ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Questa è Pop Sera, benvenuti, l'informazione estiva di Radio Popolare fino alle 19.30 e poi ancora insieme un'altra mezz'ora dopo i notiziari dalle 20. Alle 20.30 i fatti, le interviste, le analisi, la cronaca della giornata di oggi. In primo piano, sentivate anche poco fa nelle notizie del GR, ci sono tanti temi legati al Medio Oriente che si intrecciano un po' tra lo scacchiere medio orientale e anche i risvolti italiani, perché mentre in queste ore si discute molto di un eventuale accordo sul disarmo di Hamas, in Italia i riflessi della guerra agitano la politica, perché si è saputo oggi che in Arabia Saudita ci sarebbero dispiegati almeno 700 soldati italiani che avrebbero partecipato attivamente alla difesa degli alleati del Golfo, un ruolo che, dicono le opposizioni, sarebbe stato finora all'oscuro del Parlamento. Ospiteremo allora le opposizioni che denunciano questo aspetto, questa circostanza. Una notizia invece arrivata poco fa in redazione, che abbiamo seguito per tutta la giornata di ieri, riguardava lo Spin Time, l'occupazione storica di uno stabile nella capitale, a Roma, e alla fine, dopo un incendio, lo sgombero degli attivisti, di tutte le realtà che dentro hanno trovato il loro spazio, oggi, dopo un'interlocuzione col comune, Gualtieri ha annunciato proprio pochi istanti fa che il Comune di Roma ha messo sul tavolo una proposta per acquisire lo Spin Time. Per Milano, per il calcio italiano in generale, oggi è una giornata triste, lo sapete, per l'addio a Franco Baresi, storico capitano e bandiera del Milan. Lo ricorderemo anche noi, non c'è bisogno di aggiungere moltissimo per ricordare la figura di Franco Baresi, emblema di un calcio nobile che forse, insomma, non c'è più, almeno non è più come prima. Poco fa per Milano sempre arrivata anche la notizia della morte a 96 anni di Don Mazzi, fondatore della fondazione Exodus, educatore, attivista, nome importante per Milano per le sue attività e il suo impegno nel recupero delle persone tossicodipendenti nella storica casa all'interno del Parco Lambro. Queste le notizie in ordine sparso della giornata di oggi, che però non può che cominciare dalla crisi dei migranti di Ceuta, da quello che sta accadendo nell'exclave spagnolo in Marocco. 60.000 migranti entrati tra ieri e oggi nella città autonoma di fronte allo stretto di Gibilterra, quasi tutti ormai sono già stati rimpatriati in Marocco. 57 sono morti cercando di raggiungere a nuoto l'exclave. Immagini le avete visto di un esodo biblico che hanno colpito molto l'opinione pubblica, il governo spagnolo che ha mobilitato l'esercito, ma soprattutto poi oggi anche le parole del premier Sanchez arrivato a Ceuta, e forse queste parole danno l'idea un po' della gravità della crisi che stiamo vedendo in queste ore. Quanto accaduto è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto Sanchez. Un attacco però da parte di chi? La risposta più immediata va ritrovata probabilmente nelle relazioni sempre più precarie tra Spagna e Marocco, nell'uso ancora una volta dei migranti come strumento politico di pressione nei confronti della Spagna e dell'Europa in generale. Però questa è una vicenda che ormai ha assunto anche una dimensione molto più ampia, con le destre globali che in queste ore stanno soffiando sul fuoco, stanno attaccando le politiche di Sanchez sull'immigrazione, il governo italiano che ha sospeso Schengen con la Spagna e Trump che oggi è arrivato anche lui a farsi sentire. Partiamo allora dalla crisi dei migranti di Ceuta. Saluto la nostra prima ospite, che è Caterina Roggero, analista dell'ISPI, esperta di Nord Africa e docente alla Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
Buonasera, buonasera.
Professoressa, a chi si riferisce Sanchez quando dice che quello a Ceuta è un attacco alla sovranità della Spagna? Da parte di chi?
Ma rimane molto sul vago. Lui ha accusato le mafie, i trafficanti di uomini, diciamo, però è anche vero che possiamo vederci quello che dicevate voi, cioè il fatto che la tensione in realtà che tra Marocco e Spagna, che si era in un qualche modo calmata, che si era diciamo non era poi così, ecco, ad un livello elevato ultimamente, però può essere una motivazione. Perché? Perché lo è già stato nel 2021, quando effettivamente allora sì, c'era veramente da parte del Marocco una ritorsione attraverso appunto quel tempo, quel periodo, aveva fatto passare circa in una notte in Marocco, perché aveva allentato i controlli, perché per forza ci deve essere questa cosa dietro di un allentamento dei controlli da parte del Marocco quando succedono queste cose, 10.000 persone. E perché? Perché la Spagna aveva ospitato il leader del Fronte Polisario, che rivendica l'indipendenza del Sahara occidentale, la cui indipendenza è difesa anche dall'Algeria, che ospita il Polisario, i profughi Sahrawi. Quindi sono tutte questioni connesse. E allora appunto la minaccia migratoria è stata utilizzata. Dopo qualche tempo, nell'arco di pochi mesi, la Spagna era invece venuta incontro alla posizione marocchina, quindi aveva appoggiato la soluzione marocchina del conflitto, che in fondo è ancora in corso, sul Sahara occidentale, e quindi appunto la proposta di un'autonomia del territorio. Quindi diciamo si erano un po' placate le acque, però ultimamente che cosa è successo? La Spagna, Sanchez, è tornata ad avere rapporti che si erano interrotti proprio con l'Algeria in quel 2022, è tornata ad avere rapporti con il presidente algerino Tebboune. È stato in il presidente Sanchez è stato in Algeria proprio la settimana scorsa, quindi c'è una coincidenza temporale che non può, diciamo, passare sotto silenzio. Al Marocco fondamentalmente può ragionevolmente, secondo il suo punto di vista, aver dato fastidio questo riavvicinamento. Qualsiasi, diciamo, mossa che viene fatta dai paesi europei contro, contraria o comunque non perfettamente allineata con la politica marocchina sul Sahara occidentale, viene malvista dalla corona sherifiana. Quindi potrebbe esserci questo sotto.
Ma al punto da quasi mettere in campo una sorta di esodo organizzato, perché abbiamo visto le immagini anche di camion che trasportavano migranti al confine con Ceuta.
Sì, ci sono appunto queste immagini, è una cosa molto forte, sicuramente, insomma, secondo me c'è stata una perdita di controllo da parte delle autorità marocchine, che non l'hanno assolutamente ammesso, che c'è stato questo allentamento del controllo, che poi però è andato, diciamo, fuori controllo, scusate la ripetizione, ma comunque non sono più riusciti a gestire dei flussi che diciamo, si sono propagati soprattutto per l'immagine, insomma, il fatto che sui social appunto è circolata la notizia che la frontiera era aperta. Questo però era successo proprio esattamente così nel 2021. Era circolata questa notizia, non si sa bene da dove, c'è nessuna dichiarazione ufficiale mai stata fatta allora nel 2021, né tantomeno questa volta, sul fatto che il Marocco lo sta facendo, diciamo, apposta per diciamo, un po' fargliela pagare con la Spagna per una presa di posizione o comunque un cambiamento anche solo minimo nelle sue relazioni con l'Algeria e quindi col Marocco, che potrebbe un po' raffreddarsi. Cioè, non verrà mai, diciamo, dichiarato ufficialmente, ma rimane sotto, perché, diciamo, è da tenere d'occhio questa cosa, e può essere una motivazione del Marocco. Perché per il Marocco la questione del Sahara occidentale, che in Marocco viene definito solo Sahara marocchino assolutamente, è di vitale importanza sia ai fini di politica estera che interna, per il consenso nazionale, politica estera, perché appunto i paesi esterni, le relazioni che il Marocco ha esternamente sono basate proprio, l'ha detto il re 2 anni, qualche anno fa, su questa questione, su come si posizionano, su come questi si posizionano rispetto alla questione del Sahara occidentale, cioè al fatto che debba essere riconosciuta la sovranità marocchina su questo territorio, o almeno la soluzione marocchina come la migliore, quella di concedere autonomia. La Spagna ha fatto solo, diciamo, solo tra virgolette, questo passaggio storico nel 2022 di riconoscere quel piano di autonomia come la soluzione migliore. Non ha fatto quello, diciamo, più importante, che invece Trump per primo nel 2020, poi anche la Francia di Macron hanno fatto, cioè di riconoscere la sovranità marocchina su questo territorio, cioè, come dire, questa porzione di deserto molto grande, molto ricca di risorse, è sempre stata del Marocco, deve essere del Marocco, e di sovranità marocchina. Quindi i Sahrawi non c'entrano più niente.
E c'è soprattutto dunque questo aspetto nel precipitare delle relazioni tra Spagna e Marocco, ma lei ci vede anche qualcos'altro, perché si è parlato anche con una certa insistenza, insomma, del legame che c'è tra il re del Marocco e Donald Trump, e sappiamo che, insomma, i rapporti tra Trump e Sanchez non siano i migliori. E poi, visto tutto lo scatenarsi delle reazioni delle destre internazionali, Trump compreso, allora qualcuno è venuto più di un sospetto. Lei che ne pensa?
Sì, vengono questi sospetti che si basano tutto su, diciamo, supposizioni basate però su, diciamo, scelte politiche che sono state fatte che possono essere, insomma, quindi plausibili come, sospetti, nel senso che, no, è connessa anche la questione, in realtà della normalizzazione, no, del Marocco con Israele. Allora, nel 2020, quando Trump appunto dichiarò ufficialmente che appoggiava, che riconosceva la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, subito dopo, non però diciamo dicendo perché in cambio di, ma comunque subito dopo, quindi uno deve fare 2 più 2 a quel punto, disse: e poi i miei due migliori amici, Israele e Marocco, adesso hanno attivato delle relazioni, la normalizzazione è arrivata fino a qui. E quindi è sempre un, diciamo, un gioco di dichiarazioni. Che non si tratta di malinterpretare o di interpretare con un occhio diciamo, basato sulla dietrologia, però comunque sono quelle diciamo, decisioni politiche di realpolitik che possono essere lette in un modo e che se riguardano poi diciamo, i più deboli della società, della situazione, in questo caso per esempio i Sahrawi che hanno pochissima rappresentanza diciamo, ad alti livelli, viene da pensare che sia difficile no, che venga dichiarato ufficialmente, viene fatto contro diritti e autodeterminazione dei popoli, cioè questo non può essere mai dichiarato ufficialmente, ma nei fatti ecco, la politica del fatto compiuto è quello che si afferma per lo più in questa questione del Sahara occidentale. Ed è una politica di prepotenza, in fondo, prepotenza diplomatica non dichiarata.
Come dire, i fatti si verificano, poi le cose precipitano e poi alla luce di come si è venuto a creare un contesto, anche i vari attori in campo decidono di dire certe cose in base alle relazioni che hanno a
E
quel
non
momento con
dirne
gli attori in
altro,
campo, sì.
esatto.
E qui dobbiamo leggere dunque la Trump che coglie la palla al balzo e così anche tutte le altre destre globali, inclusa il nostro governo italiano, che è arrivato addirittura a sospendere Schengen, una misura che forse possiamo ritenere eccessiva, inefficace completamente rispetto alla crisi che stiamo osservando ora.
Ma sì, ma non c'entra niente perché Schengen per niente non vale no, con Ceuta e Melilla perché comunque da lì bisogna passare per la Spagna attraverso il passaporto, cioè compiere i controlli, assolutamente è fuori luogo come dichiarazione del governo italiano e presa di posizione che è stata ribadita quasi con una certa ignoranza di fondo perché non c'entra nulla, cioè è veramente fatta sull'onda emotiva di vedere tante persone che attraversano una frontiera quasi. Quasi fosse una cosa, diciamo, impossibile, inguardabile. Ecco. E quindi c'è stata una reazione così, però,
Sì.
che non ha senso.
La propaganda si mette in moto sulla scia degli eventi e questo è stato un caso emblematico sicuramente. Adesso la maggior parte dei migranti sono stati riportati indietro in Marocco, vedremo poi che altre evoluzioni avrà questa vicenda. Nel frattempo, grazie Caterina Roggero per essere stata con noi.
Ringrazio io voi, buona serata.
Alla prossima, Caterina Roggero, analista dell'ISPI, esperta di Nord Africa, docente alla Bicocca di Milano. Allora, nel frattempo, appunto, la situazione adesso a Ceuta è cambiata rispetto alle ultime ore, però rimane comunque critica perché ancora migliaia di migranti sono presenti nell'exclave. Le immagini le avete viste, gente che a nuoto tra gli scogli cerca di raggiungere le sponde della città, tensione alle stelle, poi anche con gli abitanti locali, come ci ha raccontato il nostro Giulio Maria Piantedosi nei suoi servizi nel giornale radio. Vi facciamo però adesso ascoltare due testimonianze che arrivano proprio da quei luoghi, da dentro Ceuta e dall'altra parte in Marocco, appena fuori dal confine di Ceuta. Le ha realizzate la nostra Valeria Schroeder. La prima è a Malima Ahmed, portavoce di una ONG che si chiama Luna Blanca, che si occupa di accoglienza ai migranti a Ceuta. L'altra invece è di un cittadino di Ceuta che si chiama Fuad Benaissa Almrini, che oggi invece ha passato il confine opposto, è andato in Marocco e ci ha dato il suo punto di vista anche sull'altra parte del confine. Ve le faccio ascoltare.
Pues la situación, decirte que Ceuta se encuentra totalmente
Collapsata.
La situazione a Ceuta è completamente al collasso per il numero di persone entrate irregolarmente dalla frontiera sud. I negozi sono quasi tutti chiusi, i cittadini restano chiusi in casa, le strade sono bloccate e mancano i rifornimenti proprio perché i negozi restano chiusi per paura dei saccheggi. E stiamo vivendo una situazione praticamente drammatica, sia dal punto di vista sociale che umanitario.
Y estamos viviendo una situación prácticamente dramática, tanto social como a nivel humanitario.
Le stime parlano di 49.000 persone arrivate a Ceuta. È un numero attendibile, secondo te?
No existen cifras oficiales
Allora, non esistono cifre ufficiali, cioè non c'è nulla di ufficiale che confermi questi numeri, ma credo che più o meno siamo su quella cifra di cui si parla. Però ufficialmente non c'è una cifra precisa.
oficialmente no hay una cifra concreta.
E perché secondo te sono arrivate così tante persone proprio in questo momento?
Pues yo no le sabría decir porque eso sería ya política y
Io non saprei dirvelo perché quello sarebbe già un discorso politico e io non sono una politologa. Noi siamo una ONG e quello che facciamo è intervenire in situazioni di vulnerabilità, in situazioni di allarme sociale. Per quanto riguarda il motivo per cui stanno entrando, beh, le persone che rischiano la vita e entrano in una città o emigrano lo fanno per tante ragioni diverse e prima di tutto per cercare nuove opportunità in un paese più sviluppato.
en un país más desarrollado.
E riuscite come ONG ad aiutare le persone che stanno arrivando?
No, es muy complicado.
È molto complicato, complicato perché, come ti dicevo, noi ci occupiamo soprattutto di preparare da mangiare, distribuire pasti pronti, un piatto caldo e non riusciamo più a farcela né fisicamente né logisticamente. Non abbiamo più materie prime, siamo rimasti senza mezzi. E poi anche avendo più risorse è impossibile per una ONG piccola come la nostra dare da mangiare a centinaia se non a migliaia di
Dar de
persone.
comer a tantas cientos de personas o miles de personas.
E dove stanno le persone che sono arrivate? Ci sono dei centri di accoglienza?
Sí. Han habilitado naves industriales como centros de.
Sì, il comune e la delegazione del governo hanno allestito dei capannoni industriali come centri di accoglienza temporanea, ma la maggior parte delle persone entrate vaga per la città senza una meta fissa. E te lo ripeto, è tutto completamente al collasso: parchi, strade, ingressi, quartieri. Insomma, è una situazione che va oltre ogni immaginazione e sembra quasi una zona di
Que
guerra.
se escapa a todo lo que te puedes imaginar. Es como si fuera una zona de guerra.
Bueno, la verdad es que como si fuera una guerra.
La verità è che sembrava una guerra. È entrata tantissima gente dal Marocco e onestamente noi siamo rimasti sorpresi. Era un ingresso di massa, stava entrando moltissima gente. I vicoli erano pieni, i quartieri erano pieni di gente, la città era piena, tutte le strade così. Continuava ad arrivare gente per quasi 24 ore, non ha smesso di arrivarne. C'erano tanti bambini, tante donne, tanti giovani, anche ragazze. Io oggi ho attraversato la frontiera e sono andato da Ceuta in Marocco. Vicino alla frontiera era una follia. La città di Castillejos, vicinissima al confine, piena di giovani disperati che cercano di passare, di attraversare, gente venuta a cercare una vita migliore, niente di più. C'erano lavoratori che conosco personalmente, gente di qui, di Castillejos, del Rincón. Castillejos è a 1 chilometro da Ceuta. Noi usciamo, loro entrano, andiamo avanti così da secoli. E quando stavo uscendo dalla frontiera ho visto gente che tornava indietro, che tornava in Marocco, valanghe, valanghe di giovani perché non hanno trovato quello che cercavano. È soprattutto gente del sud, pensavano di entrare, sistemare i documenti, trovare un lavoro magari, ma hanno trovato un'altra situazione. Gente che da ieri non ha mangiato niente, gente che ha dormito per strada, donne, ragazze, bambini, stanno tornando indietro adesso perché non riescono a sopportare questa situazione.
Gente che ha dormito en la calle, había mujeres, y había niñas, y había niños, ya están saliendo, ya no pueden soportar más la situación.
Le testimonianze raccolte dalla nostra Valeria Schroeter da Ceuta e da appena fuori Ceuta in Marocco. Vi dicevamo della propaganda sovranista che si è messa in moto sulla scia degli eventi di questa profonda crisi dei migranti tra Spagna e Marocco. Saluto il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Fede.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle
Allora, come possiamo definire il florilegio di reazioni, soprattutto in Europa, dei sovranisti europei in questo momento?
Beh, possiamo definirlo il primo vero fallimento a nemmeno 2 mesi dall'entrata in vigore del patto migrazione-asilo, perché vediamo che nel primo momento in cui si dovrebbe dimostrare non solo la responsabilità nella gestione delle frontiere da parte dei paesi appunto di frontiera, ma anche la solidarietà da parte degli altri paesi membri, si vede già che fondamentalmente questo secondo aspetto è naufragato immediatamente. Nel dibattito pubblico in questo momento in nessuno dei paesi membri c'è l'idea che esista un regolamento specifico per la gestione delle crisi e delle emergenze, se se la Spagna decidesse di attivarlo, e nemmeno appunto che gli altri stati sarebbero tenuti a offrire solidarietà in diverse forme finanziarie, di ricollocamento, insomma, con strumenti alla Spagna. E è un dibattito che è fondamentalmente ed estremamente politico, l'abbiamo sentito bene prima dalla professoressa, è sull'onda dell'emozione e non solo dell'emozione, anche della visione della possibilità appunto di sfruttare queste immagini per propaganda politica di destra, e non c'è nessuna differenza tra partiti e governi di estrema destra e partiti di centrodestra popolari, e lo vediamo appunto con le posizioni del governo italiano, di tutti e tre i partiti di maggioranza, che fondamentalmente sono allineate.
Perché poi ci si chiedeva, no, che da quando è entrato in vigore il patto asilo e migrazione, questa sarebbe stata appunto, come dicevi, la prima occasione in cui vederlo all'opera. Che cosa è cambiato rispetto a prima, proprio applicato a questa crisi di oggi, col nuovo patto?
Beh, la Spagna per esempio, applicando il nuovo regolamento con la gestione delle crisi, potrebbe accelerare le procedure di frontiera, quindi per gestire la decisione se accettare o respingere le persone che richiedono la protezione nell'Unione Europea. In verità poi c'è anche un'altra questione da tenere molto bene in considerazione, sulla questione Schengen, che in realtà questa non sarebbe nemmeno cambiata, ed è il fatto che appunto a Ceuta e Melilla Schengen ha già una sua deroga, nel senso che comunque già ci sono i controlli e sono continuativi, e soprattutto che Schengen si può sospendere l'Italia può sospendere temporaneamente i controlli, insomma può reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere con un paese membro, l'abbiamo già visto diverse volte con l'Austria, con la Slovenia, con la Francia, e ora lo fa con la Spagna. Ma in questi oggi, nello fattispecie, si è visto che l'Italia e i nordici chiedono la sospensione della Spagna da Schengen, cosa che in realtà non si può fare, e quindi rivediamo anche qui di nuovo una narrativa di destra su cose che sono irrealizzabili e che non hanno molto senso, quando invece avremo un regolamento soprattutto sulla gestione delle crisi, che avrebbe già delle predisposizioni soprattutto sulla gestione del numero di richieste, insomma della gestione delle procedure di frontiera e delle richieste di asilo, accelerate con il sostegno della Commissione Europea, quindi di Bruxelles, e degli altri paesi membri, chi volontariamente vuole offrire solidarietà alla Spagna in questo caso, ma potrebbe anche essere tranquillamente in un'altra situazione l'Italia.
Eh sì, il classico esempio, l'emblema, insomma, di come funzionano le cose, dovrebbero funzionare almeno secondo il diritto e le regole europee, poi invece la retorica politica decide di prendere altre strade. Grazie Fede, grazie Federico Baccini.
Grazie, buon lavoro e buona serata.
Altri servizi, altre considerazioni e approfondimenti sulla crisi dei migranti di Ceuta nel giornale radio delle 19:30. Ci ascoltiamo gli Stone Temple Pilots, poi cambiamo argomento.
State ascoltando Radio Popolare.
Le 19 e un minuto, rieccoci, siete sempre all'ascolto di Pop Sera su Radio Popolare. La guerra in Medio Oriente, nel Golfo Persico, ha sempre più riflessi anche sull'Italia, non soltanto per le ricadute economiche che vi abbiamo raccontato in tutti questi mesi, che vedete anche voi direttamente nella vostra vita quotidiana, ma sempre più riflessi anche nel coinvolgimento militare, o almeno sembra sia proprio così, alla luce di una notizia che oggi ha fatto discutere tantissimo maggioranza e opposizione. Si è saputo, infatti, ha scritto oggi Repubblica, che in Arabia Saudita ci sarebbero circa 700 soldati italiani che da marzo avrebbero partecipato attivamente alla difesa degli alleati del Golfo, una missione dell'aeronautica militare a supporto delle forze armate di sicurezza dell'Arabia Saudita, tenuta finora più o meno segreta, e che soprattutto questi soldati non si sarebbero limitati a una presenza passiva in Arabia Saudita, ma in più occasioni sarebbero intervenuti fornendo ai paesi alleati del Golfo dati e coordinate utili a intercettare i missili lanciati dall'Iran. Di certo uno scarto significativo rispetto a quanto si sapeva finora, dicono le opposizioni, soprattutto perché è avvenuto senza un passaggio parlamentare che ne abbia stabilito le regole d'ingaggio. Lo sostengono ad esempio i parlamentari segretari del Partito Democratico che si occupano di esteri e di difesa. Io saluto uno di loro che è collegato qui con noi, è Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato. Benvenuto Alfieri.
Eccoci, ben trovati.
Allora, Crosetto vi ha risposto, il ministro della difesa, ha detto che c'è stata massima trasparenza su questa missione, che era tutto scritto in un decreto che stabiliva quelle regole d'ingaggio, ma le chiedo, è davvero così?
No, non è assolutamente così, perché la delibera delle missioni a cui lui si riferisce a una scheda di missione in cui si parla solo di Emirati Arabi, di Qatar, di Bahrain e di Kuwait. L'Arabia Saudita non è mai nominata. E in ogni caso, recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari e stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro lo stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più, le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo, di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri. E da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato come quello medio orientale, dove le tensioni crescono anziché diminuire. È il motivo per cui chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere, e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento, che si fa di solito con le missioni internazionali.
Sono impiegati questi militari in Arabia Saudita da marzo, stiamo parlando praticamente delle fasi iniziali della guerra degli Stati Uniti all'Iran, giusto?
Esattamente, esattamente così.
Dunque è stata una decisione presa proprio in concomitanza dell'inizio del conflitto?
Assolutamente, esattamente, è stata una decisione che è stata presa dal governo, ha tenuto formule ambigue, non è mai stato molto chiaro, non ha spiegato l'esigenza di trasferirsi subito questo numero di militari, gli assetti che erano presenti in altre missioni, sto parlando in particolare della coalizione anti-Daesh in Iraq, di militari che erano presenti nel Kurdistan iracheno a Erbil, Questo non è mai stato spiegato. L'unica volta che se ne è parlato in una audizione del generale comandante Interforze gli annunci, in cui ha parlato di una ridislocazione in Giordania e in Italia di assetti e militari che erano presenti nella coalizione anti-Daesh. Ha parlato di rimodulazione, ma mai si è parlato di una missione ad hoc in Arabia Saudita di tale entità, con tanti assetti sia terrestri che aerei, che dimostrano un pieno coinvolgimento nell'area del nostro paese, che doveva passare da un dibattito parlamentare approfondito nell'interesse sia delle forze di maggioranza che di quelle di opposizione.
Una missione comunque slegata dalle altre che invece sono sotto un cappello, un ombrello europeo, penso ad Aspides ad esempio, che opera nel Mar Rosso, non c'entra proprio niente.
No, assolutamente, assolutamente no, sono missioni di tipo diverso, con un mandato diverso. Aspides ha un mandato europeo, ci sono altre missioni che hanno mandato delle Nazioni Unite o NATO, questo è un dispositivo nazionale, quindi non rientra in un'organizzazione multilaterale, ha e deve avere un pieno sostegno da parte del Parlamento, un'autorizzazione del Parlamento, che per questa dimensione non è arrivata. Non stiamo parlando di una semplice rimodulazione di qualche unità di militari e di un aereo piuttosto che di una. Stiamo parlando di una missione corposa, importante, sia di terra che aerea, che mette in campo, ecco, assetti terrestri e aerei decisamente importanti, che meriterebbero una discussione approfondita in Parlamento e anche un'autorizzazione di una nuova missione.
Ecco, perché la domanda poi, ed è l'ultima che le faccio, Alessandro Alfieri, è concretamente in che azioni sarebbero stati coinvolti questi militari in questi mesi, dato che si parla di un coinvolgimento proprio attivo nel conflitto. Voi che informazioni avete ottenuto su questo?
Per adesso, diciamo, non abbiamo avuto ancora informazioni dettagliate. Abbiamo chiesto a Crosetto di venire in Parlamento, che in tutta risposta ha risposto in maniera arrogante, in qualche modo dicendo andate a leggere le carte, ma io penso che un ministro della difesa non debba rispondere così, debba venire in aula e raccontare effettivamente che tipo di azione sono state messe in campo dai nostri militari nell'area. Da quello, dai contatti informali e dagli approfondimenti che sto facendo, si tratta essenzialmente di operazioni di ricognizione, sorveglianza, supporto logistico e soprattutto difesa antiaerea e antidrone, rappresentata soprattutto dalla presenza della batteria SAMP-T, che permette di in qualche modo disinnescare, contrastare in aria le minacce dei missili balistici iraniani.
Vedremo allora, Alfieri, se Crosetto si presenterà in aula per rispondere alle vostre domande. Nel frattempo grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.
Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato. Questo per le ricadute della guerra anche sul fronte italiano. Poi questa sera alle 20, ve lo annuncio già, parleremo, cercheremo di capire esattamente cosa sta accadendo nella striscia di Gaza con questo eventuale accordo che si sarebbe quasi concretizzato sul disarmo di Hamas. Oggi Donald Trump lo ha annunciato in pompa magna, ma ovviamente le cose sono sempre leggermente diverse da come le dice il presidente americano, per usare un eufemismo. Allora proveremo a capirci qualcosa in più. Tornando invece ai fatti italiani, al paese reale per così dire, ci sono dei dati, dei rapporti che ogni giorno ci descrivono quello che è il quadro della situazione, di certo non positiva. Oggi quello che vi proponiamo è quello che ha pubblicato lo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, che ha pubblicato questo rapporto che esamina gli effetti del PNRR, il programma finanziato dall'Unione Europea per la ripresa economica dopo la pandemia, sulla crescita del Mezzogiorno, sul Sud, sull'evoluzione del divario economico rispetto al Nord Italia. Ecco, lo studio pubblicato oggi evidenzia che con la conclusione del piano prevista per il prossimo anno il Mezzogiorno potrebbe registrare un rallentamento della crescita nel 2027, dopo aver mantenuto negli ultimi anni un andamento economico positivo grazie al PNRR. Allo stesso tempo il rapporto guarda con ottimismo poi all'eredità degli investimenti realizzati, ritenendo che possano favorire uno sviluppo più stabile e duraturo sul sud contribuire nel lungo periodo a ridurre il divario di crescita con il nord Italia. Certo, però quello che dice lo Svimez e che faceva titolo soprattutto sui quotidiani di oggi era che nel 2027 almeno la crescita si sarebbe dimezzata nel sud Italia senza i soldi del PNRR di fatto. Valentina Bosoni allora ne ha parlato con chi ha curato questo rapporto, che è Stefano Prezioso, vice direttore dello Svimez, lo ascoltiamo.
Allora, la fine del PNRR, diciamo, questo è l'ultimo anno per gran parte delle spese, poi ci sono alcune spese che vanno un po' oltre, ma è poca roba. Quindi il prossimo anno, visto ancora la congiuntura internazionale molto negativa, viene meno il sostegno del PNRR dal lato così della spesa, diciamo, e dovrebbe esserci un calo nel PIL rispetto a quest'anno. Per quanto riguarda poi il futuro, noi da questo punto di vista siamo ottimisti, perché diciamo tutta questa spesa in investimenti che c'è stata dovrebbe iniziare a lasciare i propri effetti, cioè dovremmo vedere una crescita della capacità dell'offerta sia del nord che del sud, che dovrebbe tramutarsi in una crescita un pochettino più alta rispetto a quello che sarebbe stata senza PNRR. Se le nostre considerazioni sono giuste, questa sarebbe la migliore eredità che potrebbe lasciare il PNRR.
Però nel vostro rapporto parlate appunto anche di un possibile dimezzarsi della crescita nel sud,
sì,
una volta,
esatto,
che finirà il PNRR.
Sì, questo diciamo è un dato però puramente congiunturale, cioè si riferisce al prossimo anno. Il prossimo anno la spesa in opere pubbliche o altre in costruzioni dovrebbe calare drasticamente. All'interno di una congiuntura così molto negativa, è chiaro, l'area più debole ne risentirebbe di più. Dal più 0,8 previsto per il 2026 si scende a 0,4. Il punto è che però l'anno ancora dopo, nel 2028, il sud crescerebbe ancora un po' meno del nord, ma non tanto meno come è successo nei primi due decenni degli anni 2000, perché inizierebbe a farsi sentire il lascito, l'eredità del PNRR, lato offerta, non più lato domanda come è stato fino a questi anni, ma lato offerta, cioè noi avremmo gli investimenti in macchinari, attrezzature, beni digitali, infrastrutture, tutta questa grandissima spesa che c'è stata in questi 4-5 anni, che non ha riscontro nei primi due decenni degli anni 2000, accresce la capacità di risposta del sistema economico. Per cui diciamo non colma il divario con l'area più sviluppata, però diminuisce un po' le distanze. Ecco, questa è un po' la nostra analisi.
Concretamente, come si manifesteranno gli effetti della fine del PNRR?
Allora, gli effetti della fine del PNRR, diciamo così, noi abbiamo un effetto nel 2027 che viene meno l'impulso della domanda, costituita dagli investimenti in costruzione, che è stata la componente che ha tirato sia l'Italia e anche il Sud. Questo, diciamo, è molto importante. Poi dovrebbe esserci, come dicevo, tutto comunque questi investimenti in costruzione, in macchinari, capacità digitale anche e soprattutto la capacità amministrativa, che deve essere confermata, perché non scordiamoci che il grande successo del PNRR è stato anche dovuto al fatto di un miglioramento della capacità amministrativa delle regioni meridionali inusuali rispetto al passato. Se venisse confermata, come dicevo, noi ce la troviamo anche come migliore capacità di rispondere alla domanda che proviene dal sistema economico. Se prima il Sud tu c'avevi una domanda di 10 e il Sud ne catturava 3, oggi di fronte a quel 10 ne cattura 5. E quindi questo significa più occupazione, più reddito per quest'area e diminuire il gap di crescita con l'area più sviluppata. Non annullarlo, ma diminuirlo. Questo sì. Diciamo che queste sono valutazioni che io spero per il mezzogiorno siano confermate. Per tutta una serie di considerazioni, di calcoli che abbiamo fatto, allora viene fuori che c'è questa eredità, questo lascito del PNRR che migliora la capacità del sud.
Stefano Prezioso, vice direttore dello Svimez, sul rapporto pubblicato dalla Svimez oggi sul PNRR e il Sud Italia, intervistato dalla nostra Valentina Bosoni, due notizie uscite proprio in questi minuti, due aggiornamenti, una sulla notizia principale di questa giornata, la crisi dei migranti di Ceuta. Sanchez, il premier spagnolo, risponde a muso duro, possiamo dire, all'Unione Europea, ma nello specifico all'Italia, che ha deciso la sospensione di Schengen con la Spagna, del trattato sulla libera circolazione. Dice Sanchez: la solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati europei però non lo è. Sicuramente piccato per la decisione italiana di, insomma, utilizzare la crisi spagnola per farsi propaganda un po' a modi sciacalli sulla pelle di quanto sta accadendo al premier spagnolo Sanchez e la pelle dei migranti in questo momento. Non è soltanto Meloni, ma sono anche Trump, Musk e tanti altri sovranisti in giro per il mondo. L'altra notizia uscita proprio in questo istante, che riguarda Milano, riguarda Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato di Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, l'uomo di 28 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nel boschetto di Rogoredo, vi ricorderete, lo scorso 26 gennaio. E Cinturrino, che aveva, secondo l'accusa, inscenato un contesto in cui era stato minacciato prima di sparare, invece, secondo la procura, così non è. Non è, al punto che la procura stessa ha chiesto oggi il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare per Cinturrino, che così potrebbe andare direttamente a processo. Resta aperta invece un'altra tranche, sempre coordinata dalla procura, che indaga invece altri sei colleghi del commissariato di Mecenate, in cui si indaga per spaccio, estorsione, arresti illegali, e, insomma, tutte le vicende che riguardano quel commissariato dei carabinieri. Tra poco rendiamo giustamente omaggio alla leggenda del calcio milanese, italiano, la leggenda del calcio mondiale, possiamo dire, Franco Baresi, che ci ha lasciato oggi. Abbiamo un ospite speciale che lo ricorda e lo ha conosciuto bene. Where the streets have no name, YouTube, Radio Popolare, Pop Sera. Addio oggi a Franco Baresi. Giornata triste per il mondo del calcio italiano e non solo, per Milano, soprattutto storico capitano, bandiera del Milan tra gli 80 e i 90, difensore fenomenale, tra i migliori del ruolo, tra i migliori della storia, emblema anche di un calcio nobile, però insomma non c'è bisogno di aggiungere troppo, di spiegare troppo quando si parla di Franco Baresi, è nell'immaginario di tutti quanti noi, penso. Ultimi minuti allora di questa prima ora insieme di Pop Sera, prima del GR, per ricordarlo. Insieme a chi lo conosce bene, cioè Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, gli ultra storici del Milan. Benvenuto Bertoglio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera, allora c'è un episodio, un aneddoto proprio umano anche che vuoi ricordare innanzitutto di Franco Baresi?
Ma diciamo che i due che ricordo di più sono quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché si passava da quel giocatore che aveva rifiutato di cambiare maglia quando il Milan era un povero Milan di Serie B.
Scusami Roberto, ti sentiamo male in effetti col viva voce, se riusciamo...
Allora ecco, provo così.
Meglio, decisamente ecco, meglio, allora. Ok.
Allora, dicevamo, uno, il primo è quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché praticamente era una rivalsa sua, ma di tutti noi tifosi che avevamo visto il Milan in Serie B, e sua che quando il Milan è andato in Serie B aveva ricevuto offerte per poter andare a giocare da qualsiasi altra parte. Le aveva rifiutate tutte, era rimasto e in quel momento si ritrovava ad alzare la coppa, per cui una rivalsa personale, ma che vivevamo anche noi in prima persona, insomma. E poi le sue lacrime quando terminò la carriera, il suo giro di campo a salutare tutto il pubblico di San Siro in lacrime, esprimevano proprio quel dolore di smettere di giocare, di lasciare quella maglia che aveva indossato per tantissimi anni, ed era il nostro dolore, il nostro dispiacere.
Tu personalmente hai un episodio che non ti dimenticherà mai, in cui l'hai incontrato e avuto modo di proprio scambiare un rapporto umano con lui?
Ma lui era, questo si sa, molto molto schivo, molto molto chiuso, pochissime parole, però tutte le volte che, le poche volte, insomma, noi non eravamo soliti a invitare giocatori, non ci piaceva, non era una cosa che ci diceva molto di invitare giocatori a feste o cose del genere. Un paio di volte ci è capitato di invitare lui, un anno quando raggiungevamo i 5.000 iscritti e poi anni dopo, molti anni dopo, primi anni 2000, quando presentammo il nostro libro, e lui venne con piacere, con molto, molto simpatia, portando le sue poche parole, ma la sua presenza di persona, di un'umanità incredibile. Lui, per noi lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio della che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite, e lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo.
C'era un rapporto tra lui e i tifosi che forse oggi si vede diversamente, secondo te?
Assolutamente, io credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan, è stata l'ultima squadra di giocatori umani, poi siamo passati ai super divi, a più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. È un calcio che è completamente cambiato, che per parafrasando il titolo di un film, per qualche dollaro in più si cambia maglia, si va a giocare in Arabia, in Africa, ma non per mancanza di riguardo all'Africa, all'Arabia, ma per un calcio che non, dove ti danno più soldi tu vai, no? Ma senza nessun rispetto per la maglia che hai indossato, che ti ha fatto crescere. Si possono fare tanti esempi, dall'ultimo allenatore che è arrivato a allenare la nazionale, a Donnarumma, però vabbè,
Lasciamo stare, sì.
Roberto, lasciamo stare.
Beh, comunque non sei il solo, non sei stato il solo in queste ore a ricordare il suo carisma quasi magnetico, il suo essere schivo ma in grado comunque con lo sguardo a trasmettere
veramente
tante cose, sì, tutte insieme.
Lui sembra due persone completamente differenti da quando era in campo a quando era fuori. In campo, cioè, emanava veramente uno spessore, un carisma pazzesco, e dicono anche negli spogliatoi, mentre fuori non sembrava quello che poi portava in campo, come dicevamo prima, molto, molto schivo, molto chiuso, pochissime parole, mentre quando andava in campo cioè il tifoso proprio si vedeva in lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
Dal punto di vista calcistico c'è poco da aggiungere, io credo, Roberto, se qualcosa vuoi dire proprio in 30 secondi.
Direi che è stato uno dei difensori più forti, io non dico solo in Italia, ma in assoluto nel mondo, uno che ha già in tempi non sospetti ha giocato un calcio moderno, un calcio all'avanguardia, credo che anche rispettato da tutti gli avversari. Vedevo appunto oggi più volte la videoclip di Maradona con la maglia di Baresi, che dice è stato il mio più grande avversario, per cui credo che quando ricevi gli omaggi da un giocatore di tale livello è detto tutto.
Sicuramente, e poi tutti noi non ci dimenticheremo mai le immagini di qualche mese fa quando insieme a Beppe Bergomi, l'altro grande capitano dell'Inter, hanno portato la fiaccola olimpica durante i giochi invernali. È stato un bel momento anche quello, che ha chiuso forse anche
idealmente la carriera. È stato l'ultimo omaggio di Milano e del mondo sportivo a Franz Baresi. Sì.
Il suo rapporto con Berlusconi proprio in 10 secondi com'era?
Ma io non lo so, non credo. Io credo che lui sia stato, ho sentito l'intervista che ha fatto prima il docente Simonetti, se non sbaglio.
Simonetta,
che diceva che era un uomo libero, e in effetti lo era in tutti i sensi. Non dimentichiamo che lui nasce in un Milan povero, che rimane in un Milan povero, per cui non è che lui sia legato a Berlusconi perché ha vinto, perché ha portato il Milan ai massimi livelli. Lui nasce in un Milan povero e rimane e cresce con tutto questo Milan, per cui non credo ci fosse un, se non quello del presidente che ti ha fatto vincere tanto, vabbè, ok, per cui, però niente di non credo ci sia
un rapporto professionale.
Sì, esatto, credo professionale e di rispetto per quanto ti ha portato,
certo,
come società calcistica, chiaro.
Come ovvio che sia. Roberto,
che è un
noi
po' quello che abbiamo avuto come tifosi anche.
Eh sì, ovviamente, ovviamente. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. A presto.
Prego, grazie a voi.
Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, gli storici ultra del Milan, linea al GR. Le 22 minuti, ben ritrovati da Mattia Guastafierro, di nuovo ciao a tutte e a tutti. Allora, quanto è credibile questo accordo per il disarmo di Hamas? Proviamo a capirlo in quest'ultima mezz'ora di Popsera, perché oggi Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'intesa raggiunta dopo mesi di negoziazioni con Hamas. Parole, quelle di Trump, una narrazione che però contrasta con il generale silenzio che arriva in queste ore dal governo israeliano su questa vicenda, quando non un'esplicita critica come quella del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Hamas invece al momento avrebbe confermato ufficialmente con un comunicato diffuso oggi di aver accettato per la prima volta di deporre le armi, ponendo però delle condizioni. Il tema del disarmo di Hamas, lo sapete, è sempre stato centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh a ottobre del 2025, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica, a parti invertite, quella sostenuta da Israele. Non ci sarà nessun ritiro senza disarmo, ha fatto sapere oggi una fonte di Tel Aviv. Questa volta però qualcosa di un po' più concreto sembra esserci a tutti gli effetti. Il Board of Peace, quell'organismo internazionale creato ad hoc da Donald Trump, ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza, anche se resta ancora molto vaga sui tempi. Ma che cosa sappiamo esattamente e quante gambe ha effettivamente per camminare questa ultima proposta, questa intesa raggiunta almeno nelle ultime ore, che poi andrà concretizzata, andrà messa a terra? Martina Stefanoni ne ha parlato con Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, a lungo corrispondente da Gerusalemme. Vi facciamo ascoltare la sua opinione, soprattutto quello che potrebbe accadere se siamo davvero di fronte a un concreto disarmo di Hamas e da un accordo con Israele sulla striscia di Gaza. Sentiamo.
Cominciamo con ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è comunque soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra con l'Iran, sull'annuncio delle prossime elezioni midterm, che ha già annunciato che saranno sicuramente falsate dai democratici, e quindi anche su questo dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni israeliane. Detto questo, non è detto che poi dopo le elezioni israeliane, anche se vincerà il centro-sinistra, ci sia qualcosa di importante immediatamente, però sicuramente insomma quello sarà la condizione sine qua non perché si possa fare qualche passo.
Quindi diciamo che nell'ottica israeliana Netanyahu ha firmato questo accordo per, diciamo, far piacere a Trump, ma l'obiettivo è quello di aspettare che non funzioni sostanzialmente.
Di questo governo, dell'attuale governo, sì, è così. Però appunto io, forse non fosse altro che per disperazione, voglio sperare che non rivinca Bibi Netanyahu, che vinca l'ex generale Eisenkel, che formi un governo, riesca a formare un governo di centro-sinistra, che poi il giorno dopo l'eventuale vittoria e il raggiungimento dei 61 seggi alla Knesset sui 120, non è che se raggiungeranno questa cosa, non è che il giorno dopo succederà qualcosa di importante nel processo di pace con i palestinesi. Però sicuramente, come dicevo, è la condizione sine qua non perché questo possa col tempo accadere.
Ma dove si può incagliare? Nel senso, il tema resta sempre faccio prima io, fai prima tu, nel senso io prima mi disarmo, prima tu ti ritiri, poi io mi disarmo, o prima tu ti disarmi e poi io mi ritiro, è questo un po' il gioco?
In teoria dovrebbe avvenire contemporaneamente, però poi l'alternativa a questa cosa è che, una volta, supponiamo che Bibi Netanyahu perda le elezioni, che ci sia un nuovo governo, un governo più civile dal punto di vista umano e politico, non civile dal punto di vista militare, eccetera, e che poi, cioè, essendoci un governo più disponibile comunque a un compromesso, non più ideologicamente, cioè razzista, ideologicamente favorevole all'annessione totale, all'eliminazione in qualche modo o fisica o attraverso un ethnic cleansing dei palestinesi, il World of Peace può lavorare su qualcosa tipo: cominciamo a togliere la macerie nella parte controllata da Israele, cominciamo a stabilire cosa costruire, cominciamo a stabilire quali palestinesi possono andare a vivere nella futura Gaza. Cioè, sarebbe già un passo, cioè non sarebbe la condizione ideale, ma sarebbe già un passo avanti. E se invece Bibi Netanyahu rivincesse le elezioni e riformasse questo governo orribile, prima o poi temo che Israele imploderebbe, ma che si isolerebbe ancora di più. Allora in questo caso sì, Bordeaux Peace si può prendere ed essere buttato nel cestino.
Ma Trump ha possibilità e interesse, prima delle elezioni, di fare invece pressioni sul governo Netanyahu affinché segua la roadmap indicata?
No, nel senso che se per Israele questa cosa è importante, cioè per le elezioni israeliane questa cosa è importante, per le elezioni di midterm americane no, cioè non è una priorità per l'amministrazione Trump, è una priorità trovare una soluzione di questa né guerra né pace, o pace sia pace che guerra, o più guerra che pace con l'Iran. La questione palestinese, Gaza compresa, Border Peace compreso, non è una priorità quanto lo è per gli israeliani, quindi cioè, se ci sono le condizioni il Border Peace va avanti, se ci sono le condizioni il Border Peace aspetta.
Ma c'è anche il tema del comitato palestinese che dovrebbe prendere il controllo, il governo civile sostanzialmente della striscia di Gaza, anche lì si dice che dovrebbe entrare, ma anche questo resta abbastanza vago come punto.
Beh, entrerà quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Le condizioni di sicurezza richiederà veramente, le condizioni di sicurezza richiedono che appunto Hamas disarmi veramente e che Israele si ritiri, quindi torniamo sempre, come dire, è un giro dell'oca. E poi appunto è tutto da vedere, anche non solo, last but not least, come dicono in Svizzera, bisogna anche vedere quanto non solo Hamas, ma quanto anche la stessa vecchia logo autorità palestinese di Ramallah abbia intenzione di vedere una specie di, una forma di governo di tecnocrati palestinesi che non sono direttamente, che non dipendono direttamente da Abu Mazen, quindi anche questo è un problema.
Sì, perché loro dipenderebbero dal Board of Peace sostanzialmente.
Direttamente dal Board of Peace, almeno per quanto riguarda, diciamo, quello che noi abbiamo visto in questi mesi. Perfino c'è stato anche un non dimentichiamo che il piano Trump è stato anche approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alcuni mesi fa.
Quindi insomma è una situazione che tu non vedi come, di sicuro non come Trump l'ha definito, un accordo storico monumentale per la costruzione della pace.
Beh, quanti aggettivi abbiamo visto. Certamente, per fortuna Donald Trump, per fortuna, se forse sarebbe stato meglio, per fortuna diceva non fa il giornalista, perché avrebbe pensato che il giornalista sarebbe stato con l'uso gigantesco degli aggettivi.
Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, sull'accordo per il disarmo di Hamas, intervistato da Martina Stefanoni. Ancora tante incognite dunque al percorso che si apre di fronte a noi. I Soundgarden, poi andiamo in Germania, un paese in grande fermento politico, lo sapete, sotto molti punti di vista. C'è anche un film che sta sponsorizzando AfD, Alternative for Deutschland, contro gli stranieri, contro i migranti, per cavalcare la sua propaganda in vista delle prossime elezioni regionali che potrebbero segnare davvero la vittoria di AfD in Germania.
Come on, name through the cream and
Soundgarden, i mitici Soundgarden di Chris Cornell con Black Hole Sun, questo pezzo manifesto del grunge di inizio anni 90, in una sorta di buco nero sembra essere finita la politica tedesca. Un buco nero che tutto attrae, in questo caso è il nero di Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra tedesca è in grande ascesa nei sondaggi, soprattutto in vista di quelle che saranno le prossime elezioni. Il prossimo appuntamento dovrebbero essere delle elezioni regionali molto importanti, e anche a Berlino si dovrebbe votare, e in entrambi i casi AfD è dato come vittorioso in testa nei sondaggi. Una ascesa che figlia anche della propaganda di AfD dopo diversi fatti di cronaca che hanno creato, sia a tutti gli effetti, un cortocircuito per gli altri partiti dello scenario politico tedesco. Soprattutto c'è un paese in grande fermento. Ne parliamo in questi ultimi 10 minuti di Pop Sera insieme al nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, che saluto. Ciao Walter.
Buonasera, ciao a tutti.
Buonasera Walter. Io partirei con te per provare a restituire il clima in Germania da questa notizia che oggi abbiamo visto su vari giornali italiani. Ci sarebbe una polemica scoppiata da qualche giorno intorno a un film del regista tedesco Uwe Boll, ma poi mi correggi tu la pronuncia, che si chiama Citizen Vigilante, una pellicola piuttosto cruda in cui c'è un protagonista, un ex militare, che è un vigilante sostanzialmente contro i migranti, contro gli stranieri, e questo è il suo obiettivo, insomma, nel corso della trama del film. Un film sullo sterminatore di stranieri che viene in questi giorni proiettato anche dalla stessa AFD, lo proietta addirittura in alcune piazze. Di che si tratta?
Ma diciamo, più che un film, è un lungo clip stile appunto Terminator, cioè una cosa, credo sì, fatta da un regista praticamente sconosciuto, però credo con un abbondante ausilio dell'intelligenza artificiale. Lo conosciamo da Vannacci, no? Nelle vesti di Centurione, eccetera, eccetera. E questo Terminator, seducente Terminator, appunto, scaccia dalla Germania gli stranieri, li annienta, li terrorizza, li fa scappare via, li fa appunto remigrare, per adoperare il linguaggio dell'estrema destra, non solo in Germania, e in maniera molto molto pacchiana, grossolana, super esagerata, quasi fumettistica per certi versi, ed è un film, o meglio un clip appunto, che non è che spopola, però comunque che fa molti click, che raccoglie molte visioni sui social, che viene proiettato nei circoli appunto dell'estrema destra, ma anche dei comizi, nei tanti comizi che attualmente si svolgono soprattutto nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, che è il capoluogo, è Magdeburgo, che ai primi di settembre è chiamato alle urne per il rinnovo del Parlamento regionale. E è facile da prevedere, lo posso già prevedere, mi fa già un po' tremare, inquietarmi, sì, un sacco di inquietudine, perché in questa regione tedesco orientale, già da settimane se non da mesi, l'Alternative für Deutschland, questo partito veramente di estrema destra, che ha stiamo parlando di una sorta veramente di versione Vannacci, ma ancora non peggio, perché vabbè, peggio di Vannacci è difficile, ma comunque veramente di estrema destra, con molti elementi.
Tra i primi ad aver teorizzato la remigrazione, questo lo possiamo dire, e da lì poi si sono ispirati tutti.
Sicuramente, i primi sono stati gli austriaci, che hanno purtroppo, ecco, in molti casi il primato di essere i primi o l'avanguardia, lo spartiacque dell'estrema destra con la FPÖ a suo tempo, però cambia poco, insomma, sono quelli che l'hanno moltiplicato in maniera molto professionale, in maniera molto massiccia, e che sono veramente teatro, cioè sono protagonisti attualmente di una rimonta spettacolare. Diciamo, torniamo alla Sassonia-Anhalt per fare qualche cifra, è una regione appunto dell'ex Germania dell'Est, dove superano il 40% dei consensi nei sondaggi, e visto appunto che le elezioni sono imminenti, insomma, si teme addirittura una maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale. Questa sarebbe una catastrofe, un terremoto davvero massiccio, non solo, certo, per la Germania, ma credo per l'Europa intera. Ne parleremo sicuramente parecchio nei prossimi mesi, in agosto durante la campagna elettorale, e poi molto a settembre. Però attenzione, cioè, sì, qui hanno il 40%, che è già una cosa incredibile, però anche a livello nazionale è uscita oggi un nuovo sondaggio che attesta nuovamente la AfD ai primi posti, cioè al primo posto, anzi, in Germania, con circa il 28% dei consensi, e solo al secondo posto, col 23% dei consensi, Cristiano Democratici, del cancelliere in carica. È una situazione praticamente, se venisse confermata, ormai sembra quasi così, un modo di dire quasi fin troppo ottimista, perché insomma è da mesi che i sondaggi vedono questa ascesa, addirittura a Berlino, una città cosmopolita, tollerante, multietnica come Berlino, la AfD non è a questi livelli, comunque è ben al di sopra.
Perché si vota anche a Berlino, giusto?
Esatto, si voterà anche a Berlino e nell'altra regione tedesco-orientale, nel Mecklenburg-Pomerania, a fine settembre. A Berlino, vabbè, esclusa ovviamente qualsiasi tipo di partecipazione alla, a un governo regionale, perché appunto Berlino non è solo una città, ma è anche una regione dell'AfD, però. Anche questo sorprende, perché insomma sì. È pur sempre Berlino.
Ecco, sì, Walter, sono numeri impressionanti, quella sulla Sassonia con le previsioni di voto oltre il 40% sicuramente colpisce molto. Ma che cosa è successo in queste ultime settimane? Perché sì, è vero, siamo abituati ormai da tempo alla crescita dell'estrema destra in Germania come nel resto d'Europa, ma nella Germania forse nelle ultime settimane ci sono alcuni fatti da mettere in fila che spiegano meglio quello che sta accadendo, è così?
Ma è una cosa strana, cioè nel senso io non lo collegherei tanto al, chiaro, l'attentato di settimana scorsa al Christmas Street e al Gay Pride di Berlino, fatto principalmente da un, tra l'altro un cittadino tedesco, perché è nato a Berlino, ha cittadinanza tedesca, ha solo la cittadinanza tedesca, non ha nemmeno una doppia cittadinanza, però in questi casi subito si va a frugare insomma nell'albero,
perché si era radicalizzato all'ISIS, aveva detto insomma nel suo passato,
sì,
si
i genitori erano libanesi, allora basta quello, insomma non conta più nulla dove uno è nato, si è socializzato, dove è cresciuto, che scuola ha frequentato, si è radicalizzato all'ISIS, questo basta insomma per fomentare ulteriormente diciamo il così questo clima di tensione, di perenne allarmismo che conosciamo tutti, insomma, che è il fiore all'occhiello, cioè insomma è il terreno fertile sul quale crescono insomma i movimenti populistici di destra. Ma al di là di questo c'è un malessere quasi esagerato, trovo, nei confronti anche del governo in carica. Nel senso che abbiamo questa grande coalizione formata da cristiano democratici e socialdemocratici, guidata da Friedrich Merz, che davvero non ha grande popolarità, è un po' il Starmer della Germania, nel senso che può fare quello che vuole, non è popolare, non è simpatico, eccetera, eccetera. Mi sembra però una cosa ossessiva, tutto sommato, da parte dei media, dell'opinione pubblica, che comunque vive un momento di incertezze, di crisi economica, di cose che non funzionano, dalle ferrovie, dalla gestione pubblica, da tante cose. C'è un malcontento, però, che continuo a dire, insomma, tutto sommato è esagerato, sono un po' questi fenomeni social che insomma che ci fa sentire tutti un po' sull'orlo del precipizio, ma tutto sommato stiamo parlando di uno delle economie più forti del mondo, dove il benessere è uno dei più alti del mondo, e nonostante questo la gente si lamenta, la gente è molto incerta, eccetera, eccetera, senza voler sottovalutare i problemi che ci sono. Chiaro, la Volkswagen ha annunciato, ne abbiamo parlato anche a Radio Popolare, di questi 100.000 licenziamenti, non sta andando bene l'economia tedesca, però appunto insisto sul fatto che comunque stiamo parlando di un paese benestante e non di un paese sull'orlo del precipizio.
Certo. Malcontento economico e fatti di cronaca e una certa propaganda verso gli stranieri, che sicuramente si intreccia ovviamente anche a fatti di sangue che colpiscono, hanno colpito anche nel cuore la società tedesca, e questo non va dimenticato, sono tutto un connubio perfetto che poi contribuisce, esatto, all'ascesa di AfD, e il tema dei migranti, come nel resto d'Europa, rimane il principale tema di campagna politica anche in Germania. Come viene visto oggi quello che sta succedendo a Ceuta dalla Germania?
Ma sì, non con l'allarmismo appunto che magari può essere registrato in Italia, non con le parole, le proposte shock insomma di una Giorgia Meloni di escludere la Spagna dal trattato di Schengen. Insomma, abbiamo a che fare con un governo, insomma, possa simpatico, possa meno simpatico, anche il cancelliere con tutti i suoi difetti, però un governo civilissimo, insomma democratico, formato da due grandi partiti popolari che sono i democristiani, stavo per dire cristiano-democratici alla tedesca, e socialdemocratici. Quindi non c'è il tentativo di strumentalizzazione. Certo, la politica poi migratoria tedesca, già dall'inizio di questo governo guidato dal cristiano democratico conservatore Merz, sta facendo una politica forte e restrittiva a sua volta, chiusura delle frontiere, controlli a tutte le frontiere esterne, quindi di fatto la Meloni forse dovrebbe guardare la Germania, cioè la Germania di fatto è quasi già esclusa dal trattato di Schengen perché non lo sta rispettando da oltre, credo, 15 mesi, insomma, no? Con il ripristino dei controlli alle frontiere, quindi insomma già di fatto... quasi, non è che sia uscita, però insomma i controlli ci sono.
Certo,
poi... e ci sono le forti restrizioni alla politica migratoria, ci sono i rimpatri che vengono fatti anche verso l'Afghanistan, no? Nonostante le forti proteste dei gruppi civili e democratici del paese, sì, ci sono già stati 5 voli dall'Ipsia, dall'aeroporto di Ipsia a Kabul, con pregiudicati, però anche non solo pregiudicati di origine afghana, ma anche di niente, di richiedenti asilo che non l'hanno ottenuto, che venivano solo tollerati. Quindi è una politica comunque già restrittiva, quella compiuta dalla Germania, dal governo tedesco, ma sì, il clima è quello del cambiamento, di questi non riescono a fare nulla, insomma di un malcontento, di un malessere difficile poi da descrivere politicamente, perché è un malessere credo psicologico, cioè puoi mettere lì qualsiasi persona alla guida dell'AfD, può combinare qualsiasi nefandezza che comunque viene votata, no? Cioè, e questo è una cosa che accomuna credo tutti i movimenti populistici, insomma, del mondo.
Certo, e dall'altro lato nella crisi tutti i partiti tradizionali delle democrazie occidentali,
esatto.
Possiamo dire così, e si colpisce molto il fatto che nonostante le politiche sempre più di chiusure restrittive, il vento sul fuoco si spinge sempre più in là, sempre più a destra. Quindi ci dobbiamo aspettare anche in Germania, insomma, un inizio di autunno, una fine estate, inizio autunno movimentato. Lo racconteremo con te, Walter Raue, con le prossime elezioni regionali e la probabile vittoria di AfD. Grazie.
Buona serata, ciao.
Grazie a te, Walter Raue, nostro collaboratore da Berlino. Nelle prossime settimane torneremo lì. E finisce qui Pop Sera con questo anticipo di quello che sarà dalla Germania e quello che continueremo a seguire. Finisce qua Pop Sera, finisce qua proprio la settimana, perché ci si risente lunedì prossimo dalle 18.35 in poi con una nuova voce. Un saluto da Mattia Guastafiero, grazie per essere stati con noi questa settimana. Ciao!